Siamo tornati sempre con voi nel pomeriggio di Maracanà. Marco Piccari e Stefano Impallomeni, come sempre, qui
ciao
con
Marco,
voi.
Di nuovo ben ritrovati.
Allora, dunque, stiamo per cambiare argomento. L'avevo accennato un po' sulla Juventus. Intanto dobbiamo dire che Yıldız e Vlahović mandano dei segnali importanti. Sono andati in gol tutte e due in nazionale, Stefano, quindi sì. Il 9 e il 10.
Cioè, io di stanotte ne ha fatti tre.
Padeli gioca insieme. Che ora?
No, tu dici di metterli. Insieme.
Diamo un po' di continuità alle scelte di questa squadra.
Ma vedremo. Probabilmente, insomma, Tudor adesso lavorerà per anche in difesa, vista l'assenza di Bremer, grave, per almeno un mesetto. Passa e soprattutto là davanti di sistemare un po' le cose, insomma, di dare un pochino più di certezze, di riferimenti. In una grande squadra servono dei riferimenti importanti, ma indipendentemente dai principi di gioco, dai sistemi, la scelta dei migliori sempre. Poi dopo tutto si sviluppa nel migliore dei modi.
Allora, intanto in collegamento con noi c'è Giuliano Giannichedda, che saluto. Ciao Giuliano,
ciao,
ben trovato.
Ciao.
C'è anche Paolo Paganini, che saluto. Ciao Paolo.
Ciao Paolo.
Ciao, un saluto anche a Giuliano.
Ciao. Poi mi dite quando è pronto il collegamento. Già posso andare? No, me lo dite voi. Allora, stavamo un po' così accennando al tema Juve, Giuliano, con appunto guardando anche alla partita con il Como, perché è una sfida molto anche questa interessante in questo turno che arriva. E qualche scelta lì davanti, qualche scelta anche diciamo di modulo, se cambierà qualcosa, visto che non c'è Bremer nella Juventus, che sarà anche questo, diciamo così, ha un'incidenza importante, un infortunio che terrà fermo almeno, si parla di 2 mesi, e quindi è una perdita notevole per la Juventus. Ti aspetti qualche variazione, Giuliano, a livello difensivo, non so, di modulo, scelte diverse da parte di Tudor?
Allora, sicuramente Bremer è un'assenza importante. Ricordiamoci che l'anno scorso Thiago Motta, con i suoi alti e bassi, però ha avuto i problemi proprio dopo che si è fatto male Bremer, perché da lì poi non ha trovato più quella compattezza che aveva almeno dietro. Poi ci sono stati altri problemi e sappiamo quello che è successo, e per Tudor spero che non sia così, però avere uno dei giocatori più forti in Italia che abbiamo, un difensore, che sappiamo quanto sia importante la difesa in Italia, l'equilibrio in Italia, non averlo per tutto questo tempo sicuramente crea problemi. Però quello che vedo è che un po' come l'anno scorso manca un'identità, manca una formazione base. È quello che dicevamo anche l'anno scorso con Thiago Motta, no? Se tu fai delle squadre più forti italiane, tu l'11 base, tra virgolette, titolari, e ce li hai. Alla Juve questa cosa ancora non si è capita. È vero che ci sono tante partite, è vero che devi far ruotare i giocatori, però se andiamo a vedere la formazione base ancora non si è capito, secondo me. E Tudor, che all'inizio poi l'aveva fatto, soprattutto dall'anno scorso, all'inizio di quest'anno, aveva creato bene o male un gruppo su cui poi costruire la nuova Juve, però in questo momento vedo un po' di confusione, ecco.
Vedi un po' di confusione. Intanto vado a dare anche il buon pomeriggio, direttamente collegato da Radio Bianconera, Alessandro Santarelli, che saluto. Ciao Alessandro.
Ciao Alessandro.
Ben trovato.
Ciao. Buon pomeriggio a tutti.
Buon pomeriggio. Allora, arrivo anche da te, voglio sentire anche Paolo Paganini, no? Su questa Juve che insomma si trova di fronte a questo infortunio. Poi abbiamo detto insomma di Yıldız e Vlahović che sono andati in gol, quindi notizie positive in vista anche dell'impegno di campionato. Però c'è da risolvere la questione difensiva. Ieri ne abbiamo molto dibattuto con Stefano e noi siamo un po' dell'idea che qualcosa deve cambiare, no? Questa assenza non può portare qualcosa deve cambiare.
Non qualcuno, qualcosa.
Anche perché poi ci sono, poi chiedo a Alessandro, un po' di voci che circolano. Paolo, tu che dici? Si gioca tanto Tudor in questa partita?
Sì, paradossalmente Tudor sta ricalcando un po' il cammino di Thiago Motta come punti, e purtroppo per la Juventus l'infortunio di Bremer, chiaramente con tempi di recupero diversi rispetto all'anno scorso, sicuramente pesa. Va detto, perché io l'ho detto anche in tempi non sospetti sinceramente, che comunque il mercato della Juventus è insufficiente e ne stai pagando un po' le conseguenze. Un mercato insufficiente a mio modo di vedere per quello che riguarda per due settori, soprattutto il centrocampo e laterale destro. Mancano queste due pedine, e mentre hai più abbondanza nel reparto d'attacco, dove però sinceramente gli acquisti che sono stati fatti al momento non hanno portato nessun salto di qualità. Quindi sono sicuramente situazioni che partono da lontano, e adesso la croce viene data tutta addosso a Tudor, però secondo me non è solo Tudor che ha delle responsabilità, come ripeto le responsabilità sono a monte di una campagna acquisti insufficiente.
Ma non rischia a tuo giudizio Tudor?
Ma sai...
Perché io penso che questa, io sono d'accordo col discorso che fai, poi lascio subito la parola, però credo che comunque questa squadra dei valori ce li abbia, ecco, cioè ci può lavorare su questa squadra, non è che stiamo parlando di una squadra che dice, sai, stanno messi malissimo, e quindi credo che dei valori ci siano, ecco.
È vero Marco, però cioè, vediamo anche come è stato in qualche modo trattato Tudor. Ricordiamoci che Tudor, finito il campionato, gli avevano praticamente dato il ben servito. Ti ricorderai le dichiarazioni del procuratore. Quindi poi improvvisamente, perché non è stato trovato un sostituto all'altezza, perché ci sono stati dei no da parte di Conte e da parte di Gasperini, quindi è tornato in auge Tudor, ha fatto bene, secondo il mio punto di vista, ha rivalutato un giocatore come Vlahovic, perché tra i meriti che io... Cioè, io lo difendo Tudor, ti dico la verità,
No, ma perché sei liberissimo, ci mancherebbe.
No, perché secondo me ha rivalutato un giocatore come Vlahovic. Ricordiamoci il Vlahovic di, voglio dire, fine agosto e settembre. Comunque era un Vlahovic che entrava e segnava e che non creava problemi all'interno dello spogliatoio. Poi è arrivato Openda, un'operazione secondo me con poco senso, quasi nullo. E anche lì per cosa? Per prendere Openda, che lo devi riscattare a 40 quando hai un buco evidente grosso come una casa da anni a centrocampo, è un problema, è altrettanto evidente sulla fascia destra.
No, per carità, Alessandro, vengo anche da te, dai, perché poi insomma, ma... momento un po' delicato, perché ci sono tre trasferte molto delicate.
Sì. Molto delicato. E 5 nelle prossime e 4 nelle prossime 5 partite, perché la Juve giocherà in casa praticamente soltanto con l'Udinese nel turno infrasettimanale e poi con lo Sporting Lisbona in Champions. Ma Marco, allora il momento è sicuramente delicato, qua a Radio Bianconera, insomma, diciamo che il polso ai tifosi non è quello di una tifoseria in questo momento entusiasta, però credo che bisogna fare alcune piccole precisazioni. Punto primo, io non credo che Tudor rischi, e poi rischia per cosa? Perché tutto sommato la classifica gli dà ragione in questo momento, in campionato è lì, sì, poteva far di più, non c'è dubbio, ma in campionato è lì. In Champions ha buttato via sostanzialmente la partita, secondo me, di Villarreal, quella l'ha proprio presa e buttata via, però comunque sei sempre in gioco. Poi, questione mercato, vero, però ricordiamo anche che la Juve viene da 200 milioni e qualcosa di più presi e buttati nel cestino l'anno scorso dal tandem Motta-Giuntoli. Uno perché non li valutava i giocatori e l'altro perché ha preso tanti giocatori sbagliati. Giusto quello che dice Paolo, probabilmente Openda è un'operazione particolare, ma non dimentichiamo che a chiedere un altro attaccante era proprio Tudor, che voleva a tutti i costi Colomani, però a 60 milioni hanno fatto bene a non prenderlo, sono andati su un altro giocatore. Più forte, meno forte, lo vedremo. Dopodiché, secondo me, mio modesto parere, questa squadra è più forte di quella l'anno scorso, perché è vero che gli manca il centrocampista, vero, però un attacco che l'allenatore dovrebbe in qualche modo valorizzare. Io invece ho la sensazione, sempre opinione personale, che a Tudor questo mercato particolarmente non sia piaciuto, e di fatto noi stiamo vedendo la squadra dell'anno scorso. Poi ci si è messa la sfortuna Bremer e Cabal, e chiudo veramente, io non credo che cambierà Tudor, cioè passare la difesa a 4, ma questo potrebbe essere un grandissimo limite di un allenatore che deve avere il suo credo, ci mancherebbe altro, ma deve essere bravo anche ad adattarsi in determinate condizioni.
Stefano, mi manca il tuo pensiero. Beh, abbiamo ascoltato
dopo
tanti
aver
punti,
sentito Alessandro,
no?
che ti dico in più, è stato perfetto, ho toccato tutti i punti che condivido, però insomma adesso dopo l'analisi di Alessandro, che è stata secondo me dettagliata, minuziosa, competente, e voglio dire soprattutto di una persona che segue giornalmente la Juventus, io aggiungerei che mi sfugge, ecco, quello che dice Paolo Paganini, però non è irrisorio, cioè voglio dire, non è un dato irrilevante. Cioè Tudor non era stato scelto dalla Juventus. Questo conta poi alla fine, se ci sono questi piccoli scetticismi, queste piccole attese, grandi attese, perché sei in un grande club. E io ti dico che ho la sensazione che se dovesse andare male Tudor rischierebbe molto.
Cioè male questa partita o
questo ciclo di
questo,
cioè,
ciclo
se
di
dovesse
partita,
un po' la per situazione degenerare, io poi ripeto, sposo in pieno quell'analisi di Alessandro, per me, e sono d'accordo con te, non è che voglio dire la Juve secondo me è una buona squadra,
pure
una
per
buona
me
squadra. E se Tudor, che secondo me, insomma, sono d'accordo con Alessandro, in questo momento la Juventus cosa sta deludendo? Cioè, sì,
ma se l'anno scorso parlavamo che Motta non
d'accordo
era da Juve, ditemi se Tudor è da Juve.
No, ma adesso lascia perdere questi confronti. Che,
ho capito, però.
Voglio dire, parliamo di adesso. E secondo me, se dovesse andare male, secondo me la Juventus si porrebbe l'interrogativo: continuare con lui o cambiare? Secondo me, Tudor apparentemente sta in una situazione apparentemente serena. Ecco. Secondo me, perché i risultati non faranno come con Motta, cioè non ci perderanno tanto tempo. Perché lo scorso anno la Juventus ci ha perso un po' di tempo, insomma, no? Concedere anche delle possibilità, delle chance a Thiago Motta, che non ritengo essere l'unico responsabile, però insomma ha aiutato molto, insomma, è stato perfetto. Alessandro descrive un po' quello che è successo, no? Poi il tempo ci dirà se Openda, Zegrova, David sono all'altezza della Juventus.
Nel tempo ci
però
dirà.
Nel momento in cui Vlahovic viene messo in discussione, Vlahovic credo che non venga preso in considerazione.
Ma io non ho capito
per un discorso
cosa.
Per un discorso amministrativo, secondo
me. Ho capito,
me.
Allora così ti fai
no,
del
ma
male da solo.
Alessandro.
Ma
bene, capito,
ti fai del male da solo.
Però vabbè, ma allora il problema
fai del male.
Allora i problemi sono altri.
Cioè,
allora, noi
se
sempre
vuoi fare del male, fatelo.
Tudor vive di riflesso una situazione che parte da lontano. Dice bene Paolo. Parte da lontano, Marco. Parte da.
Ma poi non ho capito una cosa. Paolo prima ha detto, giustamente, no, che ha valorizzato Vlahovic. Poi lo valorizza e poi gli fa fare il gioco della ruota della fortuna. Un giorno esce David, un giorno esce Vlahovic, un giorno esce Openda. Tu ditemi se può essere gestito un attacco in questa maniera.
Ma chi lo valorizza? Tudor? Si è valorizzato da solo, entrando,
sfruttando
i minuti a disposizione.
E poi c'è questo gioco che continua. Giuliano, ma è una cosa, voglio dire, è una cosa normale?
Ti dice un autolesionismo.
A me mi sembra veramente... No. Allora sposo quello che diceva Giuliano all'inizio. Vedo una confusione totale, andiamo avanti così.
Ma perché c'è però, Giuliano, Paolo, Alessandro? Perché
ma come ha detto bene Stefano, Vlahovic non è una questione di giocatore. È una questione che chiaramente a scadenza non rinnova e allora la società sta...
E allora uno che non rinnova, Giuliano, non può più giocare a pallone?
No, vuole capire la situazione la Juve, perché sono anche comunque un giocatore pagato tantissimo, che è più o meno 70 milioni, un giocatore che guadagna tantissimo e tu praticamente lo stai facendo giocare e poi l'anno prossimo va via zero. Ci sono anche la società deve fare la gestione anche di queste situazioni. Secondo me, come abbiamo detto prima, come avete detto giustamente prima, vanno risolti prima questi problemi, perché poi quando si verificano, lo sappiamo poi com'è in Italia, un po' da tutte le parti, quando non arrivano i risultati i problemi escono tutti, il problema spogliatoio, il problema della società, il problema dell'allenatore, problema quando non ci sono i risultati, purtroppo queste cose vengono fuori. Tu prima le risolvi è meglio. È chiaro che adesso in questo momento la Juve è un po' in difficoltà e vengono fuori tutti i problemi.
Sì, sì. Paolo?
Guarda, io credo che la Juventus, da questo punto di vista, io torno sempre all'aspetto societario, perché comunque parte tutto da lì. E quindi adesso, secondo me, il segnale forte che deve dare questa società è il rinnovo di Yıldız. Perché tu in questo momento la situazione di Yıldız è una situazione... è vero che sono iniziati i contatti con l'entourage eccetera, ma dopo il caso Vlahovic la Juventus non può permettersi di arrivare in una situazione, diciamo così, con le spalle al muro anche con Yıldız, perché su Yıldız ci sono situazioni importanti da parte del Chelsea e non solo. Quindi adesso il segnale forte che deve dare la società dopo un mercato, ripeto, insufficiente, è quello di chiudere al più presto il rinnovo di Yıldız.
Io sono d'accordo con Paolo.
Adesso il contratto ti ritrovi, che scade nel 2029.
Ma sai quanto prende? Ho quanto
capito,
prende
ma...
Paolo Paganini?
Allora
voglio dire,
ma sono io che non capisco, gente, evidentemente.
Ma no, ma ha ragione Paolo. Quanto prende Paolo? Il nono,
Ale, quanto prende?
Al nono.
Nel nono posto.
Beh, nono posto, sì. di stipendiati, no, della Juventus Football Club.
Degli esatto. ingaggi.
Cioè, non è un problema questo, Marco? Colpa di Tudor?
Però una cosa la possiamo dire, io sai, non seguo il mercato e qui c'è un esperto di mercato, però insomma ovviamente all'interno di Ade Bianconera qualcuno che fa le pulci al mercato c'è. Ricordiamo che Ildiz più o meno l'anno scorso da qualcuno poteva essere venduto, magari poi con quei soldi prendevi Tonali, però Ildiz per qualcuno era diciamo l'agnello sacrificale, eh? Questo secondo me non va dimenticato.
No, però Alessandro, quello che pone in essere Paolo è significativo.
Ma Ildiz,
cioè tu stai
Ildiz
alla stessa giornata di campionato con Ildiz che guadagna che per un aumento di 500, adesso ragazzi, non andiamo però, scusatemi, perché è volgare dire gli aumenti, ma c'è il Chelsea dietro che gli offre una barca di soldi.
Stefano, però scade anche in 2029.
2029.
E lo so,
ragazzi,
però il mercato
ma allora
è così.
È iniziato adesso il campionato, il contratto scade nel 2029.
Però va a spiegare a Paolo
che lo fa
da una
vita. E io adesso devo risolvere il problema Ildiz.
Ma sentiamo Paolo che dice.
Boh,
Paolo,
ragazzi,
ricordiamoci.
Sono d'accordo con te, però le regole non sono regole, il casino e sto ragazzo vuole mezzo mondo perché è forte.
Per carità, per carità.
Ricordiamoci quello che è successo per Baraschia. Quanto guadagnava Baraschia a Napoli?
Quanto guadagnava Baraschia a Napoli? Vedi?
Con la possibilità di essere rinnovato, cioè avevamo comunque un contratto lungo. La situazione è in mano ai procuratori.
Più o meno simile, purtroppo. Tu dici, situazione più o meno simile.
È più
Paolo.
O meno simile, cioè la Juventus adesso deve dare un segnale forte e dire convocare Ildiz è la cosa. E allungare o almeno intanto, visto che fino al 2029 però ci sono anche delle clausole, bisognerà anche lì andare coi piedi di piombo, però intanto dare un segnale forte, che è quello di mettere Ildiz al pari dei giocatori più importanti della Juventus, perché altrimenti diventa uno stilicidio e la Juventus non può permettersi, per il blasone che ha, per la società che è, di arrivare nella stessa situazione che è arrivata per Vlahovic, perché altrimenti il rischio è grosso.
Giuliano, sei d'accordo? Siete d'accordo? Ma mi dite, Giuliano.
Devi dare, è vero che 2029 è lontano, però devi dare forza al progetto al quale credi, no? Ildiz, Thuram, cioè tutti i giocatori, se ci credi devi metterli sopra gli altri e dire costruiamo qualcosa di nuovo e di forte, perché è vero che la Juventus, come sentivo prima, sta facendo il campionato suo, però in questo momento la Juventus è forte come Napoli Inter. Non credo, no? E la Juventus deve essere forte come Napoli Inter, per cui in questo momento sta dietro, sta ricostruendo, però deve ripartire con un progetto serio e significativo, e può essere anche un obiettivo allungare di un anno Ildiz, portarlo ad un valore importante come contratto, e come così con Thuram, così con tutti i giocatori che ritiene indispensabili, però deve dare un segnale forte.
Io però faccio una riflessione, no? La giro saluto a Paolo che è un grandissimo esperto di mercato. Ma per qualsiasi giocatore, diciamo che oggi, diciamo che questa stagione è l'anno, no, di Ildiz, che esplode definitivamente. Ma di fronte a un'offerta da 100, 120, 130 milioni, ma quale società in Italia oggi può resistere? Nessuna. Quindi sono d'accordo sul fatto di rinnovare perché sarebbe un bellissimo segnale. Ma credo anche che di fronte a cifre così la Juve lo cederebbe.
Però, Stefano, scusa,
ha parlato Alessandro.
Scusa, Alessandro, vai, vai. Scusami.
No, figurati, Paolo, figurati.
No, Alessandro, però cioè, hai ragione, perché poi alla fine torniamo sempre al punto di partenza, alle palanche. Le palanche sono esatto. Quelle che determinano tutto il mercato, ok?
Da Bocca d'Asa fino a...
I pescatori di Bocca d'Asa sono dei filosofi eccezionali, quindi, a questo punto di vista. Però, Alex, se tu sei la Juventus e devi tornare a essere la Juventus,
certo.
Tu, il tuo punto di riferimento in questo momento deve essere Ildiz, punto. Parti da Ildiz. Arriva un'offerta da 100, mi dispiace, no, noi vogliamo 200. Perché è il tuo punto di riferimento, è il giovane su cui devi costruire. Ha ragione Stefano, cioè Giuliano, cioè tu devi avere un'ossatura, un blocco, e da lì poi costruire. Perché se tu arrivi a quello, arriva al Chelsea e dice guarda 150, va bene dai 150, poi prendiamo Davide a 20, Open da 40, non costruisci
giustissimo,
secondo me.
Giustissimo.
Per me è una mia valutazione,
No, per carità. Io, perdonatemi, io sono io lo sbagliato, quindi Però io sono alla sesta giornata di campionato.
Non puoi sentirsi.
Sono alla sesta giornata di campionato. C'ho un allenatore che non mi ha fatto capire niente là davanti chi deve giocare. C'ho un allenatore che è fissato con la difesa a tre e molto probabilmente anche senza Bremer confermerà la difesa a tre. E per carità, i problemi contrattuali, i problemi di ingaggio, quello che volete, ma io domenica devo giocare
un allenatore che ha affrontato Inter e Milan, ha fatto 4 punti.
Ti faccio Bastian apposta.
Quindi, no, nel senso che quello che stiamo attaccando un allenatore che è giusto, le osservazioni critiche ci stanno, che non, che ti, non ti fa giocare Vlahovic dal primo minuto. E tu impazzisci.
No, io non capisco chi è l'attaccante della Juve.
Ma sono d'accordo con te, però
Santarelli, chi è il centravanti della Juve
oggi, da prima? Marco, non lo so, però non lo so, perché onestamente non lo so. Però noi qui, senza voler offendere nessuno, ci mancherebbe, ci siamo detti più volte prendendo il caffè, ma se 3 anni fa ci avessero raccontato che Tudor se arriva sulla panchina della Juve,
ma lo rinchiudevo dentro uno sgabuzzino, no, quello che me lo diceva, no, con tutto il rispetto,
siamo sinceri. Tudor è un ottimo allenatore, ma secondo me per la Juve non è il top, tant'è vero, come ricordava Paolo, c'è stato prima l'abboccamento per Conte con Gasperini e poi alla fine, non dico come ripiego, però sostanzialmente questo è. Allora cosa dico per chiudere? Che secondo me la Juve in un modo o nell'altro deve arrivare a fine stagione con Tudor. Poi a fine stagione fai i conti, ma ricambiare un'altra volta a metà anno. Cioè, ma la Juve diventerebbe, mandando un bacio al cielo, quasi una concorrente del Palermo di Zamparini. E questo onestamente.
E perché si
no.
arriva però, Alessandro, in queste situazioni? Si è posto mai la domanda. Ecco perché si arriva all'origine del discorso sdoganato da Paolo Paganini. Cioè, se no non c'è mai un presente, non c'è mai un futuro.
Ne riparliamo tra 3 partite.
C'hai un presente a mesi.
Sì, a mesi. Però io credo che la Juventus abbia bisogno sempre di un allenatore top.
E di una società top.
Motta, bravissimo allenatore, ma non era top da Juve. Tudor, bravissimo allenatore, ma non è top. Quindi per questo dico esonerarlo. Ma perché? Cosa ci si deve aspettare da Tudor? La vittoria dello scudetto.
Giuliano, che ne
ma
pensi?
Paganini ha centrato la questione.
Certo.
Ma avete dimenticato un pezzo. Perché allenatore top, società top, ma giocatori top,
certo,
poi in campo
certo,
vanno i giocatori. E io sono d'accordo, come dice Ildiz, viene uno a 150, a 200, va bene, perché in Italia 200. Non possiamo permetterci di rifiutare, però tu devi già avere i 3 giocatori che ti servono a fare il salto di qualità, perché non puoi permetterti di vendere un giocatore importante o perdere un giocatore importante e poi non hai già capito chi può essere sostituto.
Chiaro.
Perché poi allenatore e società va bene, ma poi in campo vanno i giocatori. E bisogna prendere quei giocatori che poi fanno la differenza. Siamo sempre alla Juve.
Cioè, invece di interrogarci, Tudor giocherà a 3 o 4. Ha detto bene Paganini. Ma qual è la strategia della Juve? È visibile, trasparente, lungimirante, è intercettabile? Cioè, voglio dire, riusciamo a percepire quello che vorrà fare questa società? E poi tutto si traduce sul campo. No, mi insegnate voi, Paolo, Giuliano, Alessandro. Cambi 3 allenatori in un anno, adesso noi auguriamo a Tudor che faccia bene, però se fa male Alessandro Caro, secondo me lo mandano a casa,
Però
e lui paga per tutti.
Scusate, ma ha ragione Alessandro, cioè la Juventus deve avere un allenatore top,
secondo me è così.
Lo aveva perché era Allegri, lo aveva, poi è stato mandato via e quindi allora tu adesso Juventus, tu hai un molto semplice, perché non molto semplice, tutt'altro che semplice. Allora, vuoi andare su Zidane, visto che adesso parlano tutti francese alla Juventus, quindi si deve essere...
Ma lui ha detto che vuole la nazionale!
Benissimo, Zidane no. Fosse ancora Giuntoli, secondo... Si sapeva, no? Chi poteva arrivare alla Juventus. Fosse ancora Giuntoli. Senza Giuntoli, non credo. Poi chi c'è? Ho sentito parlare di un possibile progetto Maresca, che è al Chelsea. Però nel momento stesso che tu punti su un allenatore,
ma vai a chiamare un amico di Giuliano che lo sa chi è, ma vallo allora, a chiamare subito Giuliano,
l'ho già chiamato,
dai chiamalo,
ma qui ogni volta diciamo che la colpa è degli allenatori alla Juve, la colpa è sempre degli allenatori alla Juve, diciamo.
Giuliano, vallo a chiamare.
Chiudo dicendo allenatori top
giocatori top, nel senso top. Arriva l'allenatore top, vabbè, ti dà la lista della spesa come fatonte e ti dice e prendi questi, se no ciao.
Bravissimo.
Ma allora, per, allora scusa, allora no, però è bello, interessante, siamo in chiusura, siamo oltre.
Sì, no, vabbè, vai, vai, vai.
Allora però perché prendono i Thiago Motta, i Tudor? E ma non gli Allegri, ripudiano Allegri, Giuliano. E non vanno a prendere Conte. E allora mi dovete spiegare questo. E noi diciamo sempre che la colpa è degli allenatori alla Juventus. E perché non prendono Conte?
Io non
e perché non prendono...
Che dici? Che
io non la do la colpa agli allenatori. Io.
Io pure.
Ecco.
No, però perché la Juventus non va a prendere i top?
Ci vogliono tutte e tre le componenti.
Lo so, capito,
non
Giuliano, però... hanno massacrato Allegri che era...
Ma io sono d'accordo.
L'hanno portato in trionfo. È arrivato col Milan, hanno fatto i cori all'Allianz. Allora, quindi tutti i tifosi della Juventus che c'hanno? Sono stupidi? Non
sì,
credo.
Però una cosa i tifosi e i giornalisti che parlano tutto, una cosa sono addetti ai lavori, perciò la società deve sapere la strada da percorrere. Secondo me parte prima da lì. È chiaro che in un momento dove tu, perché la Juve non è che può spendere e espandere come può darsi una volta, no? Allora, quello che
l'anno scorso ha speso 200 milioni, ha detto Alessandro scorso anno. Giuliano.
Però nessuno, però sono andati su giocatori che perché... in teoria erano giocatori importanti e poi non
e allora Paganini era
motivi, un po' colpa dei giocatori, un po' colpa di un sistema che non è riuscito anche a livello tattico a valorizzarli, però si è andato sul giocatore più forte italiano che era Cole Miners, centrocampisti, un giocatore come Douglas Luiz che in Inghilterra era andato in doppia con le assist.
Sì, ma tu pensavi che quelli fossero dei fenomeni però, Giuliano?
No, fenomeni
hai speso
no,
110 milioni in due. Come no?
Buonissimi giocatori però.
Ma tu adesso,
no,
ma adesso lo diciamo, però quando li vai a acquistare, uno 50, l'altro correggimi Alessandro, 60? Fanno 110 in due.
Miners.
Un allenatore 50, che l'allenatore va aiutato.
110 in due
giocatori.
110 in due. Idis quanto vale? 750 milioni.
Perché Cole Miners, secondo me, che è stato il centrocampista italiano più bravo, andava aiutato sia lui, ma anche Gaspar, messo in campo Miners, anche Zoppo. Nel senso che è un giocatore che tu devi mettere in campo, devi trovare la sua posizione, devi trovare la sua fiducia. È come Vlahovic, no? Se un giorno lo metti, un giorno lo togli, un giorno lo metti, un giorno lo togli. Ma è normale che
finalmente uno lo dica.
Il giocatore, parliamo di giocatori, ottimi giocatori, ma non campioni, che possono potenziali giocatori forti, capito? Ma bisogna anche aiutare i giocatori in un contesto che non va bene. Non è che un giocatore, seppur bravo, riesce a gestire tutto, no? E per quello dico che quando ci sono le difficoltà le colpe vanno divise.
Certo. No, ma su questo non ci sono
non
dubbi.
Ci sono dubbi, non ci sono dubbi.
Non ci sono dubbi.
Vabbè, ci stiamo per fermare.
Peccato perché
però. Giuliano, quante possibilità dai alla Lazio di uscire indenne
zero.
Da Bergamo?
Zero.
Non ridere, cioè, qui c'è poco da ridere.
No, mi fa ridere Stefano.
Perché è stato detto apposta così, perché sapevo che poi
Stefano ride, ma deve stare attento alla zuppa pure lui.
Ma lo scorso anno, lo scorso anno sentivo, fa freddo.
Dai, che dici?
Che rida Stefano in questo momento. Cioè. Ma chiaro, l'Atalanta va forte. Va fortissimo.
È zero, dai, su, Giuliano, non ci gira intorno.
La partita che deve fare è difficoltà. Però il problema della Lazio è che c'è poco entusiasmo.
Secondo me fa risultato. Senti che ti dico, fa risultato, secondo me.
Addirittura.
Sì. Bel pareggiotto.
Bel pareggiotto. Tu che dici, Paolo?
Il pareggiotto per Stefano. Ormai lui pensa sempre in grande per la sua, capito? E poi...
No, pareggiotto per la Lazio. No,
per la Lazio,
dice,
per la Lazio
io ho capito, perché lui ha detto un bel risultato, pareggiotto, mi sembra.
Beh, insomma, pareggiare a Bergamo, ma adesso va senza
punti, senza punti, recuperi con Guendouzi, Vesino, fai una bella barriera.
Poi ci convoca a noi, Sarri.
Macinotti,
ci fa una convocazione.
Ti fa il segno della croce, aspetti 17-5, oh, quanto siamo?
Giuliano, preparati che te convoca pure a te, fra un po', Sarri, sta attento.
No, 17-15, 20, 25.
Paolo, che dici? A Bergamo come si esce male?
Ma io guarda, ti dico paradossalmente la Lazio la vedo più una squadra trasferta quest'anno che una squadra che gioca.
Benissimo, vai Paolo.
Secondo me, l'ho vista giocare fuori e l'ho vista magari gioca con
ti chiamo pure domani Paolo.
Senti, ma Alessandro lo richiami la prossima settimana Lazio Juventus?
E certo, che certo, io sempre Alessandro. Alessandro, tu che dici? È scendenne sì o no?
Allora, guarda, segnatelo. La Lazio vince a Bergamo, così si rilassa. Così si rilassa e la Juve gli fa lo scherzetto.
Ah, ho capito, tu sempre in
modo...
in modo, io
prendere, in modo, incorniciare, infiocchettare,
questa ce la prendiamo sto passaggio che ce lo ricordiamo, ore 16:38, quindi lo prendiamo, va bene. Saluto e ringrazio Giuliano Gianichedda. Ciao Giuliano,
ciao,
un
Giuliano,
abbraccio,
grazie.
Ciao a te, ciao a tutti,
ciao, un abbraccio.
Paolo, grazie per l'iniezione di fiducia che
grande
hai dato.
Paolo, sei stato inappuntabile come sempre,
come sempre.
Prossima volta vi porto un pescatore di Bocadasso.
No, quelli sono cari, quelli sono cari, sono cari.
Grande Paolo. Ale, ciao, ti saluto. Paolo. Grazie.
Ciao Paolo.
Ti saluto anche a te, Alessandro. Sì. Però attenzione.
Ciao,
aspetta.
Sì, dimmi,
c'è una domanda
dimmi,
di un ascoltatore che te la devo
sì
fare. Santarelli, due punti.
Eccolo.
Scambieresti sì Openda e David con sì Pio Esposito e Bonny? Che te ridi? È una domanda.
La risata sardonica.
Una
ha risposto una risata
Pio Esposito, secondo me Pio Esposito è un buon talento pompato al massimo, ma è un buon talento, beh, c'è una campagna soprattutto di un giornale su Pio Esposito, sembra che siamo di fronte al nuovo Maradona, però insomma ora onestamente è un buon prospetto.
Sì.
Bonny no, potrei fare Bonny per Openda, ma
vabbè, ti
rispondo la prossima
Alessandro,
settimana.
Sai,
dai,
che ti stimo tanto, ti vogliamo bene, però mi sembra che non sei stato molto sincero in questo frangente. Perché
va bene,
hai fatto un po' di diplomazia e sì, è giusto così.
Va bene. Ciao Ale, a presto, un abbraccio. Ci fermiamo, poi recuperiamo tutti i vostri messaggi. 331 82 00213.